Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87° versetto della Sura Al-Baqarah, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè, e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici, a partire da 22 dicembre 2021 Radio Italia non trasmette più sonde corte, ma voi potrete ascoltare ancora le nostre programmazioni andando sul sito parstoday.com/it.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @RadioItaliaIRIB, Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib e sempre su Instagram Pars Today Italian.
Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio. Iran, Zeynep Soleimani a Pompeo, vivi nella paura, bugiardo. Il presidente argentino respinge le accuse anti-iraniane. Russia porta il regime sionista al Consiglio di sicurezza. Salve gentili ascoltatori, io sono Shima e vi presenterò la programmazione di oggi, lunedì, il 20 giugno 2022. Cari amici, come di consueto in primo piano vi invito ad ascoltare il giornale radio, qui farà seguito una breve nota di commento. Il commento di oggi riguarda la BCE e i suoi errori. Dopodiché, come di consueto, potete ascoltare uno speciale che è dedicato proprio all'attualità di oggi. Ed ora passiamo alle notizie. In reazione alle osservazioni dell'ex segretario di Stato americano Mike Pompeo, Zeynep Soleimani, figlia del tenente generale Qassem Soleimani, ha dichiarato: vivi nella paura, bugiardo. L'ex segretario di Stato americano Pompeo ha affermato in un'intervista ad Al Arabiya pubblicata venerdì che il tenente generale Qassem Soleimani è stato ucciso per fermare un complotto contro 500 americani. Abbiamo avuto l'opportunità di sventare quel complotto e l'abbiamo fatto, ha dichiarato Pompeo. In reazione alle sue osservazioni, Zeynep Soleimani in un tweet ha scritto: Pompeo si lamenta dell'Iran alla TV saudita, sede dei complottisti dell'11 settembre. Jake Sullivan ha dichiarato che Al-Qaeda è dalla nostra parte in Siria, ma Soleimani ha represso i terroristi, rivolgendosi a un grande raduno di iracheni riuniti vicini all'aeroporto internazionale di Baghdad, dove furono assassinati il tenente generale Qassem Soleimani e Abu Mahdi al-Muhandes per commemorare il secondo anniversario del martirio dei comandanti il 3 gennaio 2022. Zeynep Soleimani ha promesso che la vendetta sul sangue dei comandanti assassinati arriverà presto. Il presidente argentino ha respinto le voci secondo cui un aereo venezuelano con a bordo cittadini iraniani sarebbe stato bloccato nel paese. Secondo l'agenzia iraniana Tasnim, sabato il presidente Alberto Fernandez ha dichiarato che un aereo cargo con a bordo i membri dell'equipaggio iraniano-venezuelano è stato bloccato solo per fornirsi del carburante e non a causa del suo equipaggio iraniano. Non è avvenuta nessuna irregolarità, ha detto Fernandez a Radio 10, aggiungendo che l'unico problema era l'impossibilità del rifornimento del carburante necessario legata alle sanzioni statunitensi contro il Venezuela. Fernandez ha incolpato i suoi oppositori politici per aver diffuso false voci al riguardo. Un aereo Boeing 747-300M della compagnia venezuelana Trasur Cargo, che a suo bordo si trovavano 5 cittadini iraniani e 12 venezuelani, è atterrato nell'aeroporto internazionale di Ezeiza il 6 giugno e bloccato dall'impossibilità di rifornirsi di combustibile per poter lasciare il territorio argentino. E a seguito degli attacchi del regime sionista a sud di Damasco, la Russia ha promosso una risoluzione contro questo regime per aver violato le norme fondamentali del diritto internazionale. Secondo i media israeliani, la Russia ha preparato una bozza di risoluzione contro il regime di Tel Aviv per presentarla al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per gli attacchi all'aeroporto internazionale di Damasco, alla capitale siriana ed ad altre aree. Venerdì 10 giugno il Ministero della Difesa siriano ha riferito in una dichiarazione che il regime israeliano ha bombardato obiettivi a sud di Damasco. Sebbene la difesa antiaerea dell'esercito siriano sia riuscita ad abbattere la maggior parte dei missili, l'attacco ha causato la morte di un civile e alcuni danni materiali. Il governo del presidente siriano Bashar al-Assad denuncia da sempre che i bombardamenti israeliani in realtà cercano di sostenere i terroristi attivi in Siria, in un momento in cui il paese arabo continua a impegnarsi per ripristinare la sicurezza e la stabilità dopo anni di conflitto. Secondo la suddetta bozza, il regime israeliano dovrebbe essere ritenuto responsabile degli attacchi che hanno gravemente danneggiato la capacità di fornire assistenza umanitaria alla Siria. Il presidente venezuelano Nicolás Maduro ha incontrato a Doha l'emiro del Qatar Tamim bin Hamed al-Thani nel tentativo di rafforzare i rapporti con il ricco paese del Golfo Persico e tra i principali esportatori di gas naturale liquefatto al mondo. Secondo quanto riporta l'agenzia di stampa del Qatar Qana, i due capi di Stato hanno discusso lo sviluppo delle relazioni amichevoli e le prospettive di cooperazione congiunta tra i loro due paesi, in particolare nei settori dell'energia, dell'economia, degli investimenti, dell'agricoltura e del turismo. Abbiamo discusso le prospettive per rafforzare la cooperazione tra i nostri due paesi in vari campi a beneficio e nell'interesse dei nostri due popoli amici, ha affermato su Twitter l'emiro del Qatar. Dal Qatar stiamo lavorando per costruire una mappa della cooperazione per il benessere del popolo venezuelano e per l'unione e la fratellanza tra le nazioni, ha commentato Maduro sullo stesso social network. E la Turchia avrebbe respinto una proposta della NATO per un incontro trilaterale con Svezia e Finlandia allo scopo di risolvere la questione dell'opposizione di Ankara all'entrata dei paesi scandinavi nell'alleanza atlantica. Lo fanno sapere alcuni media turchi ripreso dal sito TGcom 24. Per Ankara ci sarebbero legami tra Svezia e Finlandia con gruppi curdi ritenuti dai turchi terroristi. Una situazione senza precedenti che costituisce un rischio per il nostro paese. E la premier francese Elisabeth Borne a commentare così gli exit poll del secondo turno delle elezioni legislative 2022 in Francia. Il quadro parlamentare risulta estremamente complesso. La coalizione che fa riferimento al presidente Emmanuel Macron è ben lontana dalla maggioranza assoluta dopo risultati estremamente deludenti. La nuova unione popolare, ecologica e sociale si attesterebbe attorno a 150-160 seggi, proponendosi come principale forza di opposizione. Spicca l'ex ploy di Marine Le Pen. Il suo Rassemblement National supera gli 80 seggi, sfiorando quota 90 con un risultato storico a urne chiuse, dice Borne. Saremo impegnati per costruire una maggioranza di azione. Non ci sono alternative a questo Rassemblement necessario per garantire la stabilità del nostro paese e proseguire le riforme, sottolinea la Premier. Fornendo armi all'Ucraina, gli USA non riusciranno a zittire la Russia nel settore degli affari internazionali, costringendola a rispettare il volere di Washington, e ciò che, secondo quanto riportato dall'agenzia stampa di TASS, avrebbe sostanzialmente affermato il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov. Nello specifico, il ministro avrebbe dichiarato che gli Stati Uniti sarebbero cercando di realizzare quello che avevano annunciato molto tempo fa, cioè che la Russia deve stare al suo posto, che la Russia non ha diritto alla propria voce negli affari internazionali e che deve obbedire alle regole inventate dagli Stati Uniti. Credo che capiscano molto bene che non ci riusciranno, avrebbe appunto concluso Lavrov. L'ex premier ed ex presidente russo, ora vicepresidente del Consiglio di Sicurezza della Federazione Russa, Dmitry Medvedev, torna ad attaccare su Telegram, minacciando l'Europa in un post dove analizza il processo di adesione dell'Ucraina all'UE. E se anche l'Unione Europea sparisce per allora? Mi viene da pensare a quale scandalo, a quali sacrifici sono stati fatti sull'altare dell'adesione all'UE e a quale inganno delle aspettative degli ucraini infelici. Per non portare sfortuna, gli ucraini saranno sotto verifica per decenni, pertanto la vera scadenza è la metà del secolo, non prima. Ha detto il fedelissimo di Putin, sembra che i gentili custodi dell'UE stiano preparando gli ucraini a questo, vale a dire a morire per l'obiettivo europeo. Gli ucraini sono pronti a morire per l'Europa, dice la presidente della Commissione europea, che è anche una specialista in parti. Il riferimento di Medvedev sembra essere ai 7 figli di Ursula von der Leyen e ora il nuovo affondo. Matteo Salvini spera ancora nel viaggio in Russia, durante il quale avrebbe dovuto incontrare il ministro degli esteri del Cremlino Sergei Lavrov, e quest'oggi ospite del TAC Zona Bianca su Rete 4. Il leader del Carroccio è tornato sul mancato viaggio a Mosca, spiegando che durante il colloquio con il ministro russo avrebbe chiesto di fermare le armi, di decidere un cessate il fuoco per tornare a ragionare. È questo perché, a detta di Salvini, nel 2022 la guerra non si vince sul campo sterminando l'avversario, qualunque sia la casacca, qualunque delle due bandiere siano da una parte o dall'altra. Il segretario leghista ha poi aggiunto: siccome al tavolo bisognerà tornarci, così come al dialogo e alla diplomazia, prima lo si fa meglio. Gentili ascoltatori, è stata l'ultima notizia di questa nostra edizione di Radio Giornale. Grazie per l'attenzione e vi invito a seguirci con il commento di oggi. Restate con noi. La BCE insegue i propri errori. Dopo aver sbagliato le previsioni sull'inflazione, che si è rivelata ben più alta e stabile delle attese, l'Istituto Centrale della Banca Centrale dei 19 Paesi dell'UE, che utilizzano l'euro, ha varato una stretta monetaria in due fasi. Prima ha chiuso, come stabilito da tempo, tutti i programmi di acquisto titoli, poi ha annunciato due rialzi dei tassi di interesse, uno a luglio e uno a settembre, precisando che a seconda di quale sarà l'andamento dei prezzi nei mesi successivi saranno possibili ulteriori aumenti del costo del denaro. Gli interventi della BCE si sommano alle misure varate negli Stati Uniti, dove il problema dell'inflazione è ancora più grave in quanto non è legato principalmente all'energia, ma è frutto in primo luogo di un'eccessiva distribuzione di risorse durante la crisi pandemica. La Fed ha già annunciato un primo aumento dei tassi da 75 punti base, il più alto dal 1994, e altri ne arriveranno in futuro. La rivoluzione delle politiche monetarie sulle due sponde dell'Atlantico ha prodotto uno tsunami sui mercati finanziari. Abituati da anni a oceani di liquidità quasi gratuita, gli investitori hanno perso fiducia e le borse non fanno che crollare. Tutti ormai hanno capito l'antifona. Le banche centrali, sorprese da un livello di inflazione che non si aspettavano, sono disposte ad accettare una nuova recessione pur di portare i prezzi sotto controllo. È proprio questa evidenza, sommata al naturale rialzo dei tassi in una fase di stretta monetaria. Ucraina e Occidente. Da Teheran, capitale iraniana, siamo con voi. Si può già affermare con certezza che l'arrivo di tre leader europei a Kiev non ha affatto perseguito obiettivi di mantenimento della pace. Quindi Macron ha detto al clown che la Francia stava inviando un nuovo lotto di cannoni semoventi e subito dopo la partenza degli ospiti Zelensky ha riunito il Consiglio di Sicurezza e Difesa Nazionale per discutere la minaccia di invasione della Bielorussia. Insomma, a Kiev non c'era alcun odore di pace dopo lo sbarco europeo. Diverse fonti ucraine riferiscono che i leader di Germania, Francia e Italia hanno persuaso il capo del regime nazista a intensificare le ostilità promettendogli nuove e rapide consegne di armi, ma a condizione che dovesse effettuare una controffensiva entro settembre e ottobre, quando la crisi in Europa si avvincerà al suo apogeo e bisognerà pensare a salvare non Kiev, ma i propri regimi. Perché l'Occidente ha bisogno della controffensiva, dei seguaci di Bandera e della difesa statica nelle aree urbane fino all'ultimo ucraino, cosa su cui insistono non solo i consiglieri militari, ma anche, come si vede, i politici di alto rango. Molto spesso si parla dello stesso abracadabra pronunciato da Davide Arachamia, il quale ha affermato che oggi, quando le formazioni armate ucraine perdono fino a 1000 militanti al giorno, il regime nazista ha ancora posizioni negoziali deboli e quindi si è mobilitato 1 milione di persone, forse altre 2, e intende intensificare i combattimenti. Quanti militanti devono morire ogni giorno per rafforzare posizioni nazionali? 2, 3.000 o più. Ogni giorno di guerra porta nuove morti e distruzioni, l'economia è il collasso, le comunicazioni di trasporto saranno paralizzate, non ci sono carburante e lubrificanti. Quali vantaggi ci possono essere? Ma praticamente la stessa cosa viene ripetuta dall'Occidente. Prima di sedersi al tavolo delle trattative, Kiev ha bisogno di rafforzare la sua posizione sul campo di battaglia, mentre è ben consapevole che questo è impossibile. La Russia, continuando a combattere con un esercito in tempo di pace, ha già quasi completamente schiacciato quelle formazioni ucraine che l'Occidente stava preparando per un attacco alla LDNR e alla Crimea e parte delle brigate Volksturm appena mobilitate, e i resti di armi e equipaggiamenti militari di 3 distretti sovietici e la maggior parte delle riserve europee della NATO. Quindi non c'è dubbio che tutti i discorsi sulle forti posizioni negoziali siano una spiegazione per gli sciocchi, che stranamente funziona non solo per il pubblico occidente, ma anche per la popolazione ucraina. I veri obiettivi sono completamente diversi, poiché è impossibile dissanguare ed esaurire le truppe russe. Il compito è far sì che i russi occupino terre bruciate, liberino città e paesi che sono stati demoliti al suolo, disseminati di una montagna di cadaveri e di infrastrutture distrutte. Il calcolo è che il ripristino della regione distrutta e spopolata richiederà ingenti fondi e metterà a dura prova il bilancio russo, e queste spese causeranno malcontento tra gli abitanti dei vecchi territori russi. Inoltre, i residenti sopravvissuti degli ex territori ucraini, secondo il calcolo degli strateghi occidentali e di Kiev, incolperanno i liberatori per la loro vita in rovina. Le raccomandazioni emerse dai consiglieri occidentali sul combattimento delle città usando uno scudo umano e tenendo all'ultima opportunità le imprese che formano la città sono subordinate anche a questi obiettivi, così come gli attacchi di artiglieria sugli insediamenti che sono stati appena abbandonati dalle forze armate di Ucraina. A proposito della richiesta di una controffensiva nel sud e nella zona della steppa estremamente vulnerabile alle azioni delle forze aerospaziali e dovuta al fatto che le ricche regioni di Kherson e Zaporozhye sono andate intatte in Russia, e l'Occidente e i suoi protetti nazisti si stanno sforzando di aggiustare a tutti i costi questa sfortunata omissione. A proposito, Zelensky in qualche modo si è lasciato sfuggire dicendo che è impossibile dire che il nemico abbia occupato Mariupol dal momento che ha ottenuto solo le rovine. Ma gli obiettivi dei nazisti non si limitano alla distruzione di insediamenti, infrastrutture e impianti industriali. Qui Arestovich minaccia l'Occidente che in caso di vittoria russa l'esercito russo sarebbe stato rafforzato da 500.000 di soldati ucraini. E questo in effetti è uno dei timori degli Stati Uniti e della NATO, ben consapevoli che dopo la liberazione dell'ex Ucraina il suo popolo rafforzerà nuovamente il potenziale della Russia e per evitare ciò devi cercare di distruggere il maggior numero possibile di militari e civili ucraini, quindi la dicitura fino all'ultimo ucraino non è affatto un'allegoria, ma un compito specifico. In altre parole, l'obiettivo dell'Occidente attuato dal regime nazista di Zelensky è la distruzione dell'Ucraina e della sua popolazione. Gentili ascoltatori, siamo giunti al termine di questo programma. Grazie per l'attenzione e a presto. Thank you.